È il momento di Il Pensiero, uno show a cura di Tommy Van Co. Testi di Luis Petrella.
Il libro è come il cucchiaio, il martello, la ruota, le forbici, e una volta che li hai inventati non puoi fare di meglio. In un articolo sul blog Il Caffè, la nostra amica Santina Chirulli ci ha resi partecipi del suo amore per la lettura, inaugurando una rubrica sulle prime pagine dei libri. Ma l'iniziativa fu per me altrettanto gradita quanto questa di Santina, di cui condivido pienamente la passione per i libri. Come scrive la nostra amica, la prima pagina di un libro è come una porta aperta che ci invita a entrare in una casa sconosciuta. Entrando in questa casa, accediamo a un mondo a parte, a una vita alternativa, nella quale ci immergiamo in un viaggio fuori dal nostro tempo e dal nostro spazio. È scientificamente provato che leggere esperienze equivale a viverle, soprattutto quando ci sentiamo attratti dalla storia di un libro e dei suoi personaggi. Le aree cerebrali che si attivano durante una lettura coinvolgente sono le stesse che si attivano durante un'analoga esperienza diretta. Il nostro cervello non distingue se stiamo solo leggendo o proprio vivendo un'avventura. A differenza di un film che offre passivamente la scena alla nostra vista, al nostro udito, la lettura costringe il cervello ad attivare tutti i sensi, a creare da sé e immaginare tutto quanto descritto sulla pagina. Per la nostra mente, quindi, è come se quelle esperienze le stessimo vivendo dal vivo, una specie di realtà virtuale specifica per il nostro cervello. Leggere equivale quindi davvero a vivere molte vite, a visitare molti luoghi, anche senza spostarci fisicamente. Coi libri possiamo muoverci in ogni epoca, in ogni luogo, esplorare l'intero universo. Lettura e scrittura hanno assunto molte forme diverse nel corso della storia. I geroglifici egiziani, le pergamene medievali, la stampa mobile di Gutenberg e gli ebook odierni. Eppure, la funzione è sempre rimasta la stessa, quella di rispondere all'esigenza di farsi spiegare il mondo e di farsi raccontare storie. Esigenza comparsa sin dagli albori dell'umanità, dai cavernicoli riuniti attorno al fuoco, ai menestrali medievali, ai romanzieri dell'Ottocento, fino a oggi. L'aforisma che ha aperto questo articolo è di Umberto Eco, il grande scrittore, filosofo e semiologo, scomparso ormai da diversi anni. Estimatore dell'oggetto libro in sé, Eco era anche un grande sostenitore della lettura in generale. Fu lui che affermò, tra gli altri, che coloro che non leggono avranno vissuto una sola vita, la propria. Chi legge, invece, avrà vissuto 5.000 anni. C'era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l'infinito, perché la lettura è un'immortalità all'indietro. Immortalità, parola di persone, i cui corpi sono polvere, ma che vivono ancora nei loro libri. I libri sono umanità, legame con gli altri, ci distraggono dalle futilità per connetterci con 5.000 anni di civiltà. Nella lettura scopriamo anche i nostri desideri, i nostri drammi, i nostri dubbi, sono universali, sono appartenuti, apparterranno a milioni di altre persone, prima e dopo di noi. Non siamo soli.
Fatti, ne porto i lividi, ma non ci penso più, ho preso ed ho perso, ma guardo avanti, sai, dove cammini tu, dimmi, ti diranno che sono una pazza, è il prezzo di essere stata sincera.
A dire
di noi. Di tempo ne ho perso, certe occasioni sai che non ritornano, ma fa bene lo stesso. Se la mia dignità è ancora giovane, dimmi, ti diranno che non sono ambiziosa, e il prezzo di amare.
Ascoltando Il Pensiero.
Leggendo storie altrui con personaggi diversi da noi, impariamo a capire quello che pensano, che provano gli altri, come soffrono, e questo ci rende più immaginativi, più empatici, più altruisti. Attraverso i libri impariamo la varietà del mondo, a capire gli altri e giudicare noi stessi. La nostra esistenza si estende, i libri ci donano tutte le vite che non avremo mai il tempo di vivere e rendono più chiara, ricca e gratificante quella che stiamo vivendo. Attraverso i libri ci conosciamo meglio, la letteratura ci esercita a interpretare il mondo, insegnandoci a dare un senso alla nostra individualità e alla nostra sfera di rapporti, a comportarci più umanamente con i vicini e i familiari. Riusciamo così a leggere meglio le intenzioni, le parole, i gesti altrui, senza fraintendere i segnali. I libri educano l'individuo ai valori della civiltà. Quando leggiamo un buon libro, anche se non vediamo nel libro più di quanto non vedessimo prima, vediamo comunque dentro noi stessi molto più di quanto ci fosse prima. I libri ci sostengono nella solitudine, ci aiutano a dimenticare le volgarità del mondo, consolano le nostre delusioni e arricchiscono le nostre passioni. Noi siamo anche fatti di ciò che abbiamo letto. Anche i libri costituiscono una scienza, quella dei sentimenti, dei comportamenti umani, dell'identità, della diversità. Con la lettura finiamo per non dare più troppo peso ai piccoli problemi quotidiani, quelli grandi non ci spaventano. E quando un dolore o una pena ci colpiscono, troviamo i mezzi per consolarci. È stato addirittura detto che coloro che resistevano più a lungo agli stenti e alle torture nei campi di concentramento nazisti o nei gulag sovietici non erano i prigionieri più robusti fisicamente, ma quelli che avevano un più elevato livello di cultura e che avevano letto di più. Questi erano infatti maggiormente in grado di relativizzare la propria situazione, facendosi partecipi di un disegno più grande di loro, avendo letto e conosciuto storie simili alle proprie. Coloro che basavano la resistenza solo sulla forza fisica cedevano prima, psicologicamente, non vedendo altre vie di uscita. Ne hanno parlato sia Viktor Frankl, sopravvissuto ad Auschwitz-Birkenau, sia Varlam Shalamov, internato in un gulag siberiano. Montesquieu affermò di non avere mai avuto un dolore che un'ora di lettura non avesse dissipato. Anch'io, nel mio piccolo, pur senza volermi paragonare al grande filosofo francese, cerco le mie consolazioni nella lettura. Da adolescente, quando ero triste o col morale a terra, per cercare di risollevarmi, sceglievo un disco che facesse al caso, lo mettevo su giradischi e lo ascoltavo chi chiusi, provando a consolarmi. Oggi, a qualche decennio di distanza, quando mi capita di attraversare momenti di inquietudine, di angoscia o di rabbia, anziché appoggiare un disco sullo stereo, semmai ora inserirei un CD, preferisco prendere un bel libro che si addica al mio stato d'animo e al mio umore e immergermi nella lettura. Per questo ho sempre diversi libri pronti, col proprio segnalibro infilato nell'ultima pagina letta, ciascuno adatto a ogni diversa condizione psicologica. Un romanzo classico, un'opera di narrativa moderna, un saggio storico. Non leggo quindi mai un libro alla volta, non aspetto di finire di leggerne uno prima di iniziarne un altro. Come non abbiamo mai un solo unico amico con cui intrattenerci in ogni circostanza, o non ascoltiamo mai una sola musica, sempre la stessa invariabilmente, così io non ho solo un libro con cui interagire. Ce ne sono sempre diversi, là, sullo scaffale, che aspettano un mio cenno per parlarmi. E posso impiegare anche mesi e mesi nel leggere un libro, perché non ho paura di indugiare, di tornare indietro, di riflettere su una frase o su un aggettivo, a volte persino su di un avverbio. Magari riformulando con parole mie per verificare di aver davvero compreso quanto l'autore voleva dire.
Caffè bollente la mattina, non curerà il dolore, certo neanche l'autostima. Amaro come questa prospettiva, amaro come un bacio, qui non segue, resta ancora. E allora si ritorna a scuola, sono troppe quelle cose che non ho imparato ancora. E dolce come sosta dopo un anno di fatica, dolcissimo prometto per la vita. Di non amarti come prima, non consolarti come prima, desidera come allora, come un'ora fa, e non odiarmi come ora, non consumarmi come ora, siamo distanti più di allora, la la la. E avevo un vizio, lo confesso, giocavo col tuo umore che poi mi portavo addosso. Ammesso e non concesso, vi ha frainteso, un chiodo resta sempre un chiodo anche quando è appeso. Sono stati momenti di labbra e di denti, mari di scuse e mari di intenti. Amore mio, ascolta se mi senti, prometto di non amarti come prima, non consolarti come prima, desidero come allora, come un'ora fa, e non odiarmi come ora, non consumarmi come ora, siamo distanti più di allora, la la la. E peggio è arrivato alla fine, la rosa ha mostrato le spine, dal canto tuo nessuna compassione. Come prima, non consolarti come prima, desiderarti come allora, come un'ora fa, e non odiarmi come ora, non consumarmi come ora, siamo distanti più di allora, la 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 la.
State ascoltando Il Pensiero.
Nell'epoca dei social network, dei tweet rabbiosi, dei post su Facebook spesso pieni di rancore e odio, nei messaggini e delle news buttate là senza riscontri, il libro resta un'ancora di salvataggio, un rifugio di sicurezza, di comunicazione rilassata, ponderata, tranquilla, senza fretta e senza assillo. Un libro non è un post o una notizia dell'ultimo minuto che bisogna pubblicare più in fretta possibile. E non basta un algoritmo a produrlo o a sceglierlo. Quello che è stampato in un libro deve resistere nei decenni. Nella lettura di un libro dobbiamo coltivare la rapidità, ma piuttosto la profondità, la durata, la riflessione. Nessuna fretta di sapere tutto subito. Le tecniche di lettura rapida le lasciamo ai managers, ai dirigenti d'azienda. Nelle prime pagine della Bibbia leggiamo di Dio che punisce Adamo ed Eva per la loro presunzione di voler accedere alla conoscenza col semplice gesto di cogliere il frutto proibito. No, la verità non la si può raggiungere così facilmente, mangiando una mela o cliccando su di un post. La verità e la conoscenza vanno conquistate poco a poco, a fatica, con pazienza, prendendo tutto il tempo necessario. Con pazienza. I libri sono gli insegnanti più pazienti che potremmo mai avere, ma sono anche i consiglieri più disponibili e saggi e, perché no, gli amici più tranquilli e fedeli che potremmo trovare. La letteratura è piena di metafore, di paragoni tra l'amicizia e la lettura. Si dice che un buon libro sia il migliore degli amici. Ogni volta che se ne legge uno nuovo, si fa un nuovo amico, mentre rileggere un libro che avevamo amato è come ritrovare di nuovo un vecchio caro amico. Per molti di noi i libri sono una piacevole compagnia. Entrando in una stanza piena di libri abbiamo la sensazione che ci parlino, che ci diano il benvenuto. So che non riuscirò mai a leggere tutti i libri che ho nella mia biblioteca, ma non ne ho bisogno. Con loro riesco a dialogare anche lasciandoli chiusi sugli scaffali. I bibliofili hanno poi una venerazione particolare per il libro in quanto oggetto, manufatto che si può poggiare sul tavolo o mettere in tasca, ma che quando viene aperto e letto diventa un mondo intero. C'è chi si sente felice già solo annusando i libri, riempiendosi i polmoni del loro odore, sfogliandoli e facendo scorrere le dita tra le pagine. Ma non vogliamo idolatrare in quanto tale né il libro né il suo contenuto. Come ogni cosa, esistono libri belli e libri brutti, ma soprattutto libri che possono piacerci e libri che possono non piacerci. Molto dipende dai gusti e dalla personalità di ogni individuo, come accade per quei film che vengono fortemente rodati e consigliati dagli amici, ma che poi ci lasciano perplessi o sconcertati. Inoltre, dobbiamo incontrare le storie al momento giusto. Ciò che ci colpisce a 20 anni non è necessariamente quello che ci colpisce a 50 e viceversa. Questo è vero per i libri come per tutto il resto. Non è quindi un sacrilegio abbandonare la lettura di un libro che abbiamo iniziato, ma che non ci appassiona. Non c'è motivo perché dobbiamo per forza tormentarci e torturarci leggendo un libro che ci annoia. In un mondo dinamico e interconnesso, i libri vengono spesso erroneamente associati alla noia e per questo molti preferiscono alla lettura, come chattare sui social o guardare la televisione, anche perché viene dato per scontato che un libro vero, degno di questo nome, debba per forza costare fatica per essere letto. O che coloro che leggono e scrivono libri siano eticamente superiori. Esistono anche libri divertenti, leggeri, futili e persino stupidi, ma ciò che hanno in comune è di connetterci con altri mondi, altri spazi, altri tempi, dandoci il tempo di riflettere e pensare più a lungo che con un tweet o con un like, e al tempo stesso allenando il nostro cervello a crearsi da sé situazioni e scene che altrimenti riceve solo passivamente. La lettura, pertanto, non deve essere necessariamente seria e pesante, al contrario, a saper leggere si diventa leggeri. I buoni libri ci danno un piacere profondo, ci consigliano, discorrono e familiarizzano con noi. Tiziano Terzani disse che i libri sono i migliori compagni di viaggio. Parlano quando si ha bisogno di ascoltare, tacciono quando si vuole silenzio. Ci fanno compagnia senza essere invadenti. Ci danno moltissimo senza chiedere nulla. Meglio di qualunque vero amico in carne e ossa. Forse solo i nostri fedeli animali domestici dimostrano lo stesso affetto, la stessa discrezione che hanno i libri. E infatti non possiamo non essere d'accordo con Groucho Marx quando dice che all'infuori del cane il libro è il miglior amico dell'uomo. Dentro il cane è troppo scuro per leggere. Al prossimo episodio.
Avete ascoltato Il Pensiero, un programma di Tormi Van Kool, testi di Luis Petrella.